un po' scaramantico, perché abbiamo deciso, abbiamo scelto quest'anno di affrontare una lettura antropologica del nostro tempo. Il titolo che abbiamo scelto, anche piuttosto significativo, Liberi, fragili, autentici, felici, le caratteristiche dell'uomo di oggi. Ci siamo fatti guidare la prima volta da un pugno di autori piuttosto significativi, Charles Taylor, Chulann e poi ancora la scuola di Francoforte, alla ricerca delle caratteristiche del nostro tempo, e abbiamo scelto la paternità come cifra antropologica positiva che ci può aiutare ad abitare un tempo e una società altrimenti rischiose per la nostra umanità. Nell'altro incontro, nel secondo incontro, abbiamo dedicato due dei nostri laboratori al tema del gender, un tema di grande attualità, e cioè la libertà umana e l'autenticità a partire da ciò che io mi costruisco, persino al di là di quanto mi viene consegnato come corporeità. Ci siamo ritrovati a parlare della fragilità dei legami, cioè un tempo che compromette la solidità del legame della relazione, di nuovo all'educatorio, alla luce della icona del buon samaritano, riletta nell'ultimo quadro dipinto da Van Gogh, Il buon samaritano. Infine, l'altra volta ci siamo intrattenuti su un tema particolare, che era quello del morire. Noi sappiamo che il nostro tempo sta dedicando molta attenzione al tema antropologico del morire. È nata addirittura una disciplina, la tanatologia, che è una disciplina filosofica, perché la tanatologia è una parte della disciplina di anatomopatologia, nasce così. Oggi si è sviluppata un altro tipo di tanatologia, cioè lo studio del morire. Filosoficamente, come interpretiamo il morire? Abbiamo cercato di dare un'interpretazione. Questa sera mi piace chiudere, anche se è vero che ci sono ancora due incontri, due cineforum, però diciamo così, chiudere il ciclo delle mie lezioni con un tema molto particolare, che è il tema del male. Io non ho voluto dirlo prima, anche perché l'altra volta abbiamo parlato del morire, la prossima volta è il male, ci ammazza, che roba, allora non veniamo. E infatti mi hanno detto, è una sorpresa, va bene. Perché ho scelto questo tema? Perché se ci ricordiamo, chi di voi è stato così paziente e da seguirmi fin dall'inizio, nel primo incontro ci siamo detti che una delle caratteristiche del nostro tempo è aver lentamente annacquato e, come dice Recalcati, fatto evaporare la figura dell'eroe. L'eroe, l'ho ripetuto almeno in due occasioni, è colui che dona la vita, è colui che sacrifica la vita. Non è detto per qualcosa di moralmente ineccepibile, Achille lo fa per la gloria, dunque non è qualcosa di, non è un santo, non è un martire del calendario gregoriano, però l'eroe è colui che sacrifica e che dona la sua vita. Nell'evaporazione dell'eroismo è evaporato insieme a questo un'altra dimensione, che è la trasgressione del male. C'è un testo molto interessante di un docente universitario italiano che è uscito proprio qualche mese fa, di Arturo Mazzarella, Il male necessario, etica ed estetica nella scena contemporanea. Arturo Mazzarella analizza tutta una serie di romanzieri e di artisti, faccio due nomi celebri, Welbeck e Cattelan, e conclude questo Mazzarella: l'eroe che è sparito si è portato via evaporando il male come trasgressione. Il male non è più una trasgressione, né il male, diciamo così, metafisico, quello che ci interpella, ma esiste Dio se c'è il male, faccio il grande male, ma nemmeno il male morale. E il male allora che cos'è? Addirittura Arturo Mazzarella dice è diventato l'unico cemento che tiene unita la società, e cioè tutti ci riconosciamo mali, cattivi l'uno con l'altro, e perciò nell'arginarci reciprocamente restiamo uniti in un male che, diventando banale e scontato, non scandalizza più nemmeno. E allora ecco qui Io non voglio farvi un riassunto del libro, ma introduci nell'argomento di stasera tutto un lungo elenco di autori che descrivono le scene più efferate, i crimini più terribili, come qualcosa di estremamente banale. Lui non lo cita, lo cito io, e di questi mesi il fiorire di tutta una serie di serie TV americane che spopolano sui vampiri, presentati come personaggi positivi. Perciò uomini e donne, ragazzi e ragazze che si vampirizzano e che cominciano, come deve fare ogni buon vampiro, a nutrirsi della vita degli altri e che però alla fine ti fanno tenerezza perché li vedi amare, litigare, lottare. Ecco, il male che non è più riconoscibile come tale. Per cui è vero, ammazzano gli altri, ma li vogliamo buttare via per quello. Poveretti, andano a vivere anche loro. E questo è il male evaporato. Il male non è più trasgressione. Arturo Mazzarella, e in questo noi l'abbiamo fatto l'anno scorso, questo, di sicuro con minore perizia di quanto faccia lui, l'anno scorso avevo proposto proprio qui un laboratorio a partire dalle installazioni di Cattelan. Arturo Mazzarella ne esamina qualcuno e dice anche Cattelan che impicca tre bambini a un albero di una piazza a Milano e li lascia lì esposti. Che cosa rappresenta? Un male che addirittura parla, se vogliamo dirlo, di bellezza, della riuscita di un'installazione artistica. Hitler in ginocchio, una delle più famose, venduto e battuto all'asta per 3 milioni di euro. Perciò anche quello, una statua che sembra da lontano quella di un bambino inginocchiato, quando tu giri e lo vedi, è Hitler che prega messo così. Perciò la blasfemia, l'orrore, il male che non è più trasgressivo, è addomesticato, è talmente entrato nel mondo che non abbiamo più diritto di scandalizzarci. Faccio ancora una proposta, all'inizio cerco di introdurci nell'argomento più che altro aprendo delle questioni più che dar delle risposte. Io mi sono chiesto, ma quando abbiamo cominciato a lasciare evaporare il male? E la mia risposta, ovviamente il nostro è un incontro di tipo antropologico, filosofico, abbiamo cominciato con Kant, e vi dico anche quale testo, 1793, La religione nei limiti della sola ragione. È il titolo della sua opera. Kant analizza il problema del male limitandolo a un ambito che non è più né assoluto, né metafisico, né religioso. L'ha addomesticato per primo. E addirittura, sempre in quel testo, esclude che ci sia un uomo naturalmente malvagio. Perciò introduce una sorta di intellettualismo. E cioè, se tu spieghi bene le cose, alla fine poi le fanno. Poveretti, se non le fanno è perché non hanno capito bene come si dovrebbe fare. Non esiste una natura corrotta e malvagia. Ecco, quel testo, che come tutti i testi di Kant hanno segnato l'Occidente profondamente, io direi addirittura l'hanno costituito, secondo me è l'inizio di una riflessione sul male che ne ha attutito i contorni. Io credo che le ultime grandi riflessioni sul male, guardato negli occhi per quello che è, sono di Camus. E allora io vorrei questa sera partire, siccome parlerò, voglio affrontare il discorso del male, partirò proprio da Camus, che invece del male, in epoca, possiamo dirlo, contemporanea, perché poi muore negli anni 60, ha una visione del tutto diversa, molto vicina a quella che io vi presenterò e che personalmente, per quello che vale, credo di poter dire che abbraccio serenamente. Camus, voi lo sapete, autore di libri molto controversi, è L'étranger, uno per tutti, testi teatrali, La Chute, Caligula, in cui appunto mette in scena un imperatore. Voi sapete Caligola è chiamato l'imperatore folle, un giorno sono arrivati i senatori in senato e hanno trovato un seggio d'oro che teneva al posto di 4 seggi normali e chiedono, ma come mai? Nella notte sono arrivati degli orafi e hanno fuso un seggio d'oro. Ma per chi è? È enorme, ma chi ci sta seduto qui? E Caligola arriva tirando il suo cavallo vestito con la toga senatoria, dice c'è un nuovo senatore, ve lo presento e adesso prima che si sieda e vi farà un discorso. E il cavallo è animato dalle pacche di Caligola, da qualche nitrito. Caligola dice bravo e lo fa sedere. Ecco, questo è solo uno, se vogliamo anche una follia neutra. Caligola per esempio ha emanato un giorno e il giorno dopo l'ordine: uccidete tutti gli uomini che hanno i capelli corti, e il giorno dopo uccidete tutti i calvi. Ecco, perciò Caligola è stato davvero il folle per eccellenza. Camus dice non era folle, ma siccome la vita è male ed è assurdo, noi abbiamo un unico modo di vincere questo assurdo: essere più assurdi della vita. E perciò presenta Caligola come un eroe, l'eroe dell'assurdo. Dice: davanti al male, che è assurdo in quanto male, io lo sconfiggo mostrandomi più pazzo del male. Il romanzo però secondo me più bello in assoluto di Camus è La Peste. La Peste secondo me è un autentico capolavoro della letteratura. Ecco, nella Peste, se noi non l'abbiamo mai letto, anticipo solo una breve sintesi perché mi possiate seguire. Camus immagina che ai nostri giorni, negli anni 50, a Orano, una cittadina del nord dell'Africa, Camus è figlio di alcuni impiegati della Francia colonialista, un bel giorno comincino a serpeggiare dei topi. E la gente, topi ci sono, anche a Torino ne prendiamo qualcuno ogni tanto, non sono gradevoli, ma non la facciamo lunga. E questi topi cominciano a pullulare, e si trovano sugli ascensori, sui pianerottoli, sulle vie, se ne portano via dei carri pieni, e il povero dottore, protagonista del romanzo, comincia a dire: ma nessuno dice niente, non farla lunga, che cosa vuoi dire? In realtà la peste è scoppiata, e perciò Orano è invasa dalla peste, la peste polmonare e bubbonica, quella tremenda del 300 italiano, quella descritta da Boccaccio nel Decameron, è chiusa, nessuno può uscire, nessuno può entrare, e la gente comincia a morire falcidiata dalla pestilenza. È interessante che il romanzo abbia come centro due omelie e un dialogo. Voi sapete che Camus era ateo, eppure si laurea con una tesi su Sant'Agostino e mette al cuore del suo romanzo due omelie. Questo padre gesuita che non fugge, che resta, che combatte la peste a fianco del dottore, e che cosa dice? E fa l'omelia della teologia tradizionale, che ha detto fino a 20 o 30 anni fa: quando c'è il male, o è perché ce lo siamo meritato, o è perché ci farà del bene, e perciò prendiamolo per quello che è. E ovviamente una risposta del genere è insoddisfacente. E allora ecco il cuore del romanzo, la veglia intorno al bambino, il figlio del farmacista, il bambino che è il dolore innocente. E questo bambino è lì che muore, in una scuola, la scuola è diventata il lazzeretto, interessantissimo, nella penombra della sera si vedono in lontananza sulla lavagna formule matematiche che sbiadiscono, le risposte sicure non ci sono più. E allora il padre gesuita veglia, prega, il medico terge il sudore del bambino, e nell'ultimo istante di vita, Camus dice, si rattrappisce gridando e irrigidendosi in una posa di crocifisso, e poi illividito muore. E allora il dottore, dopo un istante di silenzio, guarda il padre negli occhi e gli dice: dopo una notte così, più nemmeno Dio ci divide, perché ora più nemmeno lei crede in lui. Ecco, è proprio il cuore del romanzo, cioè il male è il banco di prova dell'uomo e di Dio. E questo lo dice un ateo, Camus non è un padre della Chiesa. Perciò Camus si interroga sul dolore, e in modo speciale sul dolore innocente. Ecco, io credo che questa domanda è la domanda che ancora oggi noi dobbiamo avere il coraggio di farci. E finché noi non abbiamo il coraggio di farci questa domanda, mi viene da dire, non valgono tutti i discorsi che ci siamo fatti finora, da ottobre a stasera. perché non si può parlare di eroismo, non si può parlare di fedeltà, non si può parlare di forza, non si può nemmeno parlare del morire come di un atto libero del soggetto, come abbiamo fatto l'altra volta, a meno che noi non affrontiamo prima questo terribile dilemma, e cioè, ma il male può inficiare, cioè rendere inefficace, inutile qualunque sforzo umano, oppure, nonostante il male, c'è qualcosa di bello e di grande che resiste? Perché è questa la grande domanda. Ed è per questo che oggi abbiamo rinunciato a offrire il grande sforzo, il dono di noi, il sacrificio di noi. Perché a questa domanda abbiamo rinunciato a dare una risposta. Non sappiamo più. E allora ecco, l'assurdo, invece di combatterlo al limite come Caligula, diventando più pazzi dell'assurdo, l'abbiamo sposato. E tutto l'assurdo e il male che nasce dall'abisso del cuore, noi l'abbiamo coltivato e gli abbiamo addirittura dato la veste di un diritto. Perché? Perché abbiamo rinunciato a offrirgli una risposta. È un po' come ha fatto la Francia quando sono arrivati i musulmani e hanno invaso l'Europa, sono arrivati fino a Vienna. La Francia si è ritirata dalla Lega e ha mandato un ambasciatore dicendo: noi ci siamo, quando avrete conquistato l'Europa noi vi faremo da padroni di casa, vi aiuteremo a insediarvi, non siamo più vostri nemici, abbiamo talmente paura delle vostre armate che abbiamo capito che è inutile combattervi. Ecco, noi moderni, noi contemporanei, corriamo questo rischio. Quello che Arturo Mazzarella chiama il male necessario. Cioè noi ci siamo imparentati con la follia, con l'assurdo, persino con il male. Con il male, con la morte, con l'omicidio, con il furto, con la violenza. Perché? Perché non riusciamo più a offrire una risposta davanti all'assurdo del dolore innocente. E non potendo più offrire una risposta, e questo dolore ci incalza, che fare? Lo abbracciamo, lo accogliamo, ci diciamo che fa parte della vita. È un aspetto, come tutti. E anzi, lo scandalizzarsene è la cosa peggiore che si possa fare. Ecco, io a partire da Camus cercherò invece stasera di offrire un'altra lettura rispetto a questo. Ora, abbiamo detto che la parola dura che dice il dottore al padre gesuita è: più nemmeno Dio ora ci può dividere. Noi possiamo dare il volto di Dio a molti aspetti. Che cosa intende il dottore? Certo, voi direte, parla un padre gesuita, intende il Dio biblico. Ma dipende, perché alla fine Dio, tanto nella scrittura e nella tradizione cattolica e cristiana, come così nella sapienza dei popoli, nell'antropologia, che cos'è? È il massimo di bellezza ed è il massimo di vita. Se noi consideriamo che la parola bellezza deriva dal sanscrito betelza, che vuol dire dove Dio rifulge di essere, cioè la pienezza della vita. Perché noi troviamo belle delle persone che sono brutte? Perché magari sono molto buone, perché sono piene di energia, perché ci trasmettono un'incredibile positività. È la radice della parola bellezza, dove Dio sprigiona pienezza di essere. E allora comprendiamo che quando mettiamo Dio alla prova del male, e noi non mettiamo immediatamente il Dio cristiano, ma mettiamo alla prova del male la chiamata alla vita. Cioè ci domandiamo, ma io ci sto e desidero la pienezza dell'essere, eppure mi viene incontro il male assurdo. Un male che alle volte sentiamo come male e non possiamo però che avallare, anche dentro di noi. Alle volte, anche in questi giorni, ci troviamo ad assumere delle posizioni di chiusura, di aggressività, di crudeltà, che sentiamo crudeli e feroci, ma che alla fine ci diciamo, però non si può far diversamente. Ecco, questo male che perciò ci visita, ci tocca, che farne? Che cosa, come possiamo rapportarci e che relazione ha con la pienezza dell'essere a cui tutti aspiriamo, credenti o meno? Ecco allora, Dio, la pienezza dell'essere, la pienezza della luce, della bellezza, come lo mettiamo insieme a questi aspetti? Ecco, scusatemi, io credo che un inizio di risposta dovremmo darlo a partire da quel luogo dove Dio si rivela. Dio si rivela innanzitutto nella scrittura. Come diceva il grande filosofo Pareyson, che si sia credenti o meno, se si parla di Dio si deve partire da lì. Perché sia che noi lo vogliamo analizzare con l'occhio della fede, teologia, sia che noi vogliamo metterlo sul banco degli imputati attraverso un ragionamento filosofico, antropologico, bisogna partire da quel luogo dove Dio si consegna, e si consegna nella scrittura. Se voi prendete la scrittura dal libro della Genesi al libro dell'Apocalisse, non trovate una sola parola sul male. Trovate il male nella Bibbia, ma non c'è una sola considerazione. Voi trovate molte metafore sull'amore di Dio, voi trovate molte spiegazioni sul ritorno di Cristo, voi trovate addirittura delle spiegazioni teologiche sull'agire di Dio nella storia, pensate, che non sono poi concetti proprio dietro l'angolo, ma non trovate una parola sola sul male. Persino nella Genesi, quando il male arriva, si dà. E da dove viene? Non c'è scritto. E perché c'è? Non lo sappiamo. E chi l'ha creato? Si dice che è una creatura. È l'unica cosa che sappiamo, cioè che il male non ha un potere assoluto. L'unica parola che viene detta. Basta. E allora però Dio davanti al male che cosa fa? Dà un volto. Dà un volto. Innanzitutto il proprio. Quando Adamo ed Eva, piangenti per quello che hanno fatto, dicono siamo nudi, litighiamo tra di noi, ci sentiamo in disarmonia con te e soprattutto siamo senza protezione. Quello che un tempo era una nudità favolosa, perché né ci vergognavamo né ci sentivamo senza protezione, adesso è una nudità rischiosa. Nel libro della Genesi c'è una frase semplice, non tiene nemmeno una riga, ma potentissima. E Dio cucì con le sue mani per loro abiti di pelli. Come una mamma. Si mette lì con ago e filo e cuce per Adamo ed Eva degli abiti di pelli. È una presenza. Non dice, ma avete capito il senso di questa vostra fragilità? Ma non c'è scritto. Nell'Apocalisse la bestia viene dal mare. E perché viene? E chi l'ha chiamata? E perché ci fa del male? E non c'è scritto. Non ci sono risposte filosofiche, ci sono sempre solo presenze. Ogni volta che il popolo di Dio grida contro il male, Dio manda una persona. E secondo me questo comincia già a essere una risposta. Forse la risposta più brutta per noi da ascoltare. E cioè il male non deve suscitare delle domande innanzitutto. Deve suscitare un intervento, deve suscitare una solidarietà. E aggiungo un'altra cosa, che coloro che si fanno più domande, io penso al testo sul male più intenso, quello dei fratelli Karamazov, di Dostoevskij, dove Ivan Karamazov dice quella famosa frase: se nel mondo un bambino solo soffre, e noi sappiamo che non ce n'è uno solo, io restituisco il biglietto al creatore e dico lo spettacolo non mi va, chiedo di uscire. E a noi viene quasi da applaudirlo, bravo, hai ragione. Ma la questione è che Ivan Karamazov, lo scopriremo alla fine, è colui che ha ucciso il padre e ha fatto ricadere la colpa sul fratello. Ah, ecco. E cioè la grande domanda e l'interrogativo presume che noi ci si possa mettere sul piano di Dio e anche sul piano del male, e cioè che si possa avere una prospettiva assoluta, perché nella misura in cui Ivan Karamazov dice a Dio il mondo che hai creato è fatto male, e capite, se io valuto la tela di Van Gogh, lo posso fare se sono un grande critico d'arte, se io valuto un pranzo cucinato da un grande chef, la mia critica vale se io sono un grande intenditore. Se io valuto una tovaglia tessuta e ricamata da una grande artigiana, vale se io mi intendo di ricamo. Ma io, così come sono in questo momento, non potrei valutare né una tela, né un ricamo, né un gran pranzo. Ecco, Ivan Karamazov finisce di fare lo stesso. E cioè la critica fatta all'eventuale Dio, e cioè all'essere, alla bellezza, alla pretesa di poter credere in qualcosa di grande, di bello, diventa una presunzione di mettersi al piano, di poter addirittura valutare Dio perché si è almeno un gradino più alti di lui, e lo si può guardare e dire: fammi un po' vedere cosa hai fatto, guarda che pasticcio, però. Ecco, Dio cosa ci dice allora? Siccome voi agite in un ambito storico da cui non potete tirarvi fuori, nell'ambito storico vi è impossibile la valutazione, perché l'arco della vita umana è sia storico che extrastorico. E allora cosa vi è possibile fare? Il male lo combatti assumendolo e bloccandolo in te, e cioè non lo lasci più andare avanti, ti opponi e lo assumi. Come faccio a bloccare il male assumendolo? E mi faccio vicino a colui che lo porta, a colui che soffre, a colui che ne è portatore, gli cucio il vestito di pelli. Ecco, questa è, io credo, una prima risposta. Ma quante volte ci siamo detti: va bene, Dio ha fatto delle tuniche di pelli, Dio li ha vestiti, ok, ma il male che c'è rispetto a questa sua presunta bontà, il male che c'è rispetto a questa pienezza che noi vorremmo, in cui se non crediamo in Dio vorremmo credere, nella pienezza di bene, nella gioia, ma che ne facciamo? Come si fa? Possiamo davvero credere che c'è qualcosa di buono e di grande quando tanti innocenti muoiono, quando il dolore è alle nostre porte? Ecco, di nuovo, io mi ispiro a un testo biblico, la lettera ai Romani, dove Paolo dice: con il peccato è entrata nel mondo la morte. Ecco, l'università di Pisa, la Normale di Pisa, ha pubblicato più o meno 5 anni fa un sondaggio sulle malattie più gravi e incurabili. Il 75% dei tumori è provocato dalla cattiva alimentazione, dall'inquinamento e dallo stress. L'80% delle malattie incurabili è causato da un nostro stile di vita. Non è una facoltà di teologia, è la facoltà di medicina. Mettiamo che ci sia un errore, però comprendiamo anche noi che la radice del male, se non completamente, ma certamente è dentro di noi. E allora ecco che alle volte assumere il male per bloccarlo significa assumere il male per bloccarlo dentro di noi. Noi abbiamo un male dentro, e il male ha molti volti. Alle volte è l'aggressività, alle volte la rapacità, alle volte la tristezza. I monaci medievali dicevano che la tristizia era la prima di tutte le colpe, perché diceva: quando uno comincia a rattristarsi diventa capace di tutto, perché diventa egoista, perché piange su di sé, perché diventa incapace di guardare all'altro, perché pensa che non ci sia più spazio per la speranza, e da lì il terreno diventa fertile per qualunque colpa. Ecco, c'è un male che già in noi abbiamo il dovere di accogliere e di bloccare, perché diventa rischioso lasciarlo vivere e germogliare. E allora comprendiamo come tante volte quando noi diciamo: ma come? Ma il male che c'è? Ma il male? Ma come possiamo? Ecco, alle volte questo male che noi chiamiamo con la M maiuscola è un male che ha radice dentro di noi. Pensiamo semplicemente a come l'Occidente ha gestito il suo potere sul mondo intero. E questo male ha generato delle conseguenze. Poi che le conseguenze ci spaventino oggi, d'accordo, ma noi non possiamo, davanti a certe situazioni, pensare che lì si manifesti un male metafisico. Lì si manifesta un male umano. Un male umano, che è il nostro stesso, del nostro cuore. Procediamo. Voi direte: va bene, ok, però ci sono anche delle situazioni in cui non è solamente l'uomo il responsabile. Ci sono delle situazioni di male che restano coperte dal mistero. E allora davanti a queste situazioni che cosa si può dire? Ci sono delle situazioni di male in cui nessuno può rintracciare una responsabilità, nessuno può rintracciare una causa. E allora davanti a queste c'è spazio per il buono, c'è spazio per la luce, c'è spazio per Dio, oppure no? Ecco, io credo che al riguardo noi dovremmo fare un piccolo discorso, e cioè, se c'è un luogo in cui è più che mai evidente la bontà del nostro discorso, è il dolore innocente per eccellenza, è la croce di Cristo. Anche antropologicamente la croce di Cristo è estremamente valido, eh? Questo lo diceva già Luigi Parison, cioè anche filosoficamente, quando si parla di male, in vista di questo nostro incontro, mi sono riletto quello che Parison scrive sul male, e anche lui, che pure rilegge Schelling, parte dalla croce di Cristo. Non è possibile nessun altro tipo di discorso. E allora davanti alla croce di Cristo voi direte, è lì che cosa vuoi cercare? Che cosa vuoi ancora dire? Quando addirittura il buon Gesù dice, muoio per obbedienza, ammazzalo. Più chiaro di così che Dio non è buono. Allora è vero che il male in radice è ciò che intesse il mondo e l'universo. E io dico, bisogna che ci intendiamo e ci capiamo bene. Intanto dobbiamo avere l'onestà di fare una disamina rigida, rigorosa della morte di Cristo. La morte di Cristo è stata voluta. È stata voluta. Voi direte, sì, ma Gesù gli va incontro. E Gesù cerca di evitare la morte 3 volte nei Vangeli. Dunque Gesù non è un talebano. Per 3 volte, c'è proprio scritto, cercarono di ucciderlo, ma Gesù sgattaiolò in mezzo a loro per non essere preso. Dunque non è che Gesù dice, ho finalmente l'occasione di dare la vita, ale! No. E allora Gesù, quando obbedisce, che tipo di obbedienza fa? Quando c'è scritto che Gesù muore per obbedienza, a cosa obbedisce? A un ordine che gli comanda di morire in croce? Nell'orto degli ulivi, Padre, non la mia ma la tua volontà. E la volontà del Padre qual è? Che il figlio muoia. Allora è giusta alla fine la predica del padre gesuita nella peste. E cioè che il male, se c'è, lo vuole Dio. O perché ci serve o perché ce lo siamo meritato. Allora è così. Noi uomini ci siamo meritati il male, Dio dice non voglio fare un eccidio, ammazzarli tutti, muoia l'unico che vale più di tutti messi insieme. E questa è la teologia antica, eh? Qualcuno deve morire, Dio è offeso, qualcuno deve morire. Allora, o tutti o il migliore, 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 o il migliore. Boh, Gesù, fatti forza, eh? Dura qualche ora, poi passa. Io la metto quasi sul ridere perché quella teologia è questo. E allora che cosa possiamo ancora dirci? E intanto io direi, Gesù non possiamo pensare che obbedisce negli ultimi giorni della sua vita diversamente da come ha fatto in tutti gli altri giorni della sua vita. Gesù viene, si fa uomo, per svelare che cosa? Lo stile di Dio. Quando Filippo gli dice nell'ultima cena, Gesù, ma parli tanto di Dio, ma mostracelo una volta, e noi siamo a posto. Gli dice proprio così, è nel Vangelo di Giovanni, mostraci il Padre, e noi siamo contenti, non ti chiediamo più niente. E Gesù non gli dice, ma Filippo, che barba, no, gli risponde, Filippo, ma è da tanto che sei con me e non hai capito che chi ha visto me ha visto il Padre. Dunque, il compito di Gesù, Vangelo di Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio di exegesato, in greco, ce ne ha fatto l'esegesi. Gesù è un esegesi vivente di Dio. Ma come ciascuno di noi, se possiamo fare questa analogia, nella logica latina si chiamerebbe un'analogia impropria, ma facciamola. Ciascuno di noi è un esegesi dei suoi genitori e della famiglia da cui proviene, di quello che gli hanno insegnato, dei geni che gli hanno trasmesso, dei valori che gli hanno detto essere i principali e più importanti. Ecco, Gesù è un esegesi di suo padre, è l'immagine piena. Gesù è venuto per essere fedele A cosa? Allo stile di Dio. Vedete, l'obbedienza di Gesù è la fedeltà. E allora comprendiamo che anche noi viviamo la stessa esperienza di Cristo. Ciascuno di noi, se vuole dare alla sua vita un aspetto buono, è chiamato a essere fedele a qualcosa di grande. Non esiste la bellezza, la grandezza, non esiste nemmeno la vita vera senza la fedeltà a qualcosa di grande, di buono, di vero, di prezioso, di alto, di nobile. È la fedeltà. Per questo Gesù dice: chi vuol salvare la sua vita, prenda la sua croce e mi segua. Che cos'è la croce? Se noi rispondiamo: sono gli acciacchi! Ma che razza di esegesi è? E allora perché Gesù guarisce i malati? Sono cieco, dovrebbe dire: bravo, beato te, hai già la tua croce, bravo, portala! Io sono zoppo, che bello, bravo, zoppica fino alla morte, hai la tua croce! E tu hai fame, bravo, digiuna, hai la tua croce! No, Gesù dice: hai fame? Moltiplico i pani. Sei zoppo, cammina. Sei morto, ti risuscito. Sei cieco, vedi. Allora vuol dire che la croce non sono gli acciacchi. E allora che cos'è la croce? E Gesù dice: io l'ho portata, è la fedeltà. Vuoi salvare la tua vita? Scegli la fedeltà. Scegli la fedeltà. E la fedeltà, noi lo sappiamo, alle volte è croce, alle volte è dolorosa, è sacrificio di noi. E allora quando diciamo Gesù va in croce perché obbedisce, la lettera agli ebrei, obbediente fino alla morte, non obbediente al comando muori e spia, no, ma Dio gli dice: sappilo che la vita vera è la fedeltà a ciò che tu credi più grande e più buono. E Gesù dice: sei tu, benissimo, fedele a me non morirai. Nemmeno se arrotolano su di te una pietra di marmo, ti tengono prigioniero della tomba, perché sei stato fedele a ciò che è grande. Ecco, resta vero, voi direte, che Dio, va bene, direte, l'abbiamo salvato, dall'accusa di essere un padre spietato. Resta vero che vede il figlio morire sulla croce. E allora, come mettiamo insieme il dolore innocente con l'onnipotenza? Allora vuol dire che se noi facciamo un discorso sul male, dobbiamo affrontare anche questo. Sono tutti discorsi che il nostro tempo ha rinunciato a fare, ma noi dobbiamo affrontarli, perché noi dobbiamo avere il coraggio di dire che il male ci scandalizza ancora. Noi non dobbiamo fare la pace col male. È però vero che il nostro mondo ci dice: bravo, tu vuoi parlare del male, e allora parlane, tirando fuori e tirando in ballo Dio, fallo, se ci riesci. Ecco, come facciamo a parlare dell'onnipotenza di Dio? Intanto, riteniamoci tutti scandalizzati come Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, che era un uomo molto pragmatico, Ponzio Pilato era pragmaticissimo ed era molto deluso, perché era un politico consumato che sperava di diventare sempre governatore di una terra grande. L'hanno mandato prima in Siria, poi in Palestina. Capite? Come se uno volesse essere un grande prefetto e lo mandano prima a Canicattì, poi a Catanzaro. Sai come ti girano? Perciò Pilato è già lì che dice: mamma mia, come non ho voglia di Palestina, come non ho voglia di grane. E lì invece gliene capita un enorme, c'è il rischio di una rivolta popolare che lo travolga. E allora, davanti a Gesù, e lui gli dice: dai, mettiamo una toppa, sistemiamo, io ho il potere di metterti in libertà, tu non rompi, loro non rompono, stanno tutti tranquilli. Gesù cosa gli dice? Guarda che hanno ragione, io sono re e mio padre è re. Capite? Pilato è veramente... diciamo, scusa, tu sei re? E Gesù dice: è la verità. Pensate la potenza della scrittura. Pilato gli chiede in latino: quid est veritas? Se voi ne fate l'anagramma, vi viene fuori est vir qui adest, è l'uomo che ti sta davanti. Nella domanda c'è già una risposta. E Pilato perciò gli dice: sì, parliamo di verità, adesso qui facciamo i discorsi metafisici. Guarda che tu muori, caro re, muori. Che re sei? Non vedi che sei il mio potere? E Gesù dà questa risposta: se io volessi, mio padre mi manderebbe 12 legioni d'angeli a combattere per me. Ma io non voglio. Dobbiamo partire da lì. Perché il padre non manda 12 legioni d'angeli? Che razza di padre è? E che razza di re è? dobbiamo mettere questa pagina del Vangelo di Giovanni in sintonia con un episodio del Vangelo di Marco, un'altra grande incomprensione di Gesù, perché sono due incomprensioni parallele, si illuminano a vicenda. Gesù è in un angolo che prega, ma non può, perché i suoi apostoli gridano. Chi ha un po' di esperienza di insegnamento lo sa, magari ci si attarda un momento fuori a parlare di qualcosa e si sente la classe. Allora devi correre perché altrimenti si scannano. E Gesù va e dice: cosa fate? Perché gridate così? Maestro, noi stiamo discutendo su chi di noi sia il più grande. E Gesù non gli dice: mamma mia, ma voi dite una cosa furba un'unica volta, mi date una soddisfazione. No, Gesù li guarda e dice: guardate, tra le nazioni, e fa quell'esempio, ci sono i re che le governano con scettro di ferro, i potenti che le frantumano come vasi d'argilla e i grandi della terra che signoreggiano sugli altri. Cioè Gesù richiama quella figura regale che usa anche con Pilato, e tanto Pilato che i suoi non capiscono. Gesù va avanti e dice: tra voi non deve essere così, chi vuole essere il più grande sia l'ultimo, ma aggiunge una frase importantissima: come il figlio dell'uomo che è nato non per essere servito ma per servire e dare la vita per molti. Ecco, questa è l'onnipotenza di Dio. Cioè Gesù qui svela che cos'è l'onnipotenza. Noi siamo abituati a misurare l'onnipotenza di Dio a partire dalla potenza umana. Qui Gesù ai suoi non dà una ramanzina perché dice: umili, ehi ehi, umili, umili. No, Gesù non importa quello. Gesù dice: avete delle idee sbagliate, per quello siete anche moralmente poco umili. Che idea sbagliata avete? Non avete capito che l'onnipotenza del Padre è anche la mia? Non la potete capire a partire dalla potenza. Per noi chi è potente? Trump, il presidente della Cina, che è creditore di quasi tutti i paesi del mondo. Chi è potente? Bill Gates. Chi può salvarci la vita? Ecco, allora noi diciamo, a partire da questa potenza, misuriamo quella di Dio. Gesù dice: avete capito niente. Come niente? Niente. E allora qual è questa onnipotenza di Dio? Che non fa niente? Che potrebbe salvarti e non ti salva? Che cos'è questa onnipotenza? Ecco, è qui che Gesù interviene e spiega e dice: l'onnipotenza di Dio è la potenza di servire in ogni situazione il bene dell'uomo. Ed è davvero una forma di onnipotenza, perché ci sono delle situazioni, e chi di noi non è più così giovane l'ha già sperimentato, in cui siamo soli. Per quanto le persone che ci vogliano bene ci possano stare vicino, si offrano di starci vicino, siamo profondamente soli. Ecco, Dio è potente di servirci anche in quelle situazioni. È questo che Gesù dice. L'onnipotenza del Padre è la potenza di servire ogni onnipotenza, ogni uomo, in ogni situazione, esprima la sua fede. Perciò mi hai appeso a una croce, mi squarci il costato, mi tiri giù e mi sbatti in un sepolcro, ci rotoli sopra una pietra, io esco fuori. Ecco l'onnipotenza dove sta. Dio serve me che mi sono fidato di Lui. Io sono stato fedele allo stile del Padre, fino all'ultimo. Ecco perché la potenza di Dio si è manifestata. Ecco perché il male non ha avuto l'ultima parola. E allora comprendiamo che è reale l'onnipotenza di Dio, perché non è la potenza che schiaccia, è la potenza che salva. Guardate quante persone malate hanno dato testimonianza di una serenità incredibile. Quante persone povere, o anche semplicemente più povere di noi, hanno dato testimonianza di una pace irraggiungibile. Perché? Perché ci sono fidati di quella onnipotenza che si manifesta, che è davvero potenza, ogni, cioè ogni uomo e ogni donna, in ogni situazione. E allora ecco, non è misurato dal male Dio, non è sminuita la sua potenza perché non è grande, non è abbastanza forte. No, non è questo. Anzi, l'onnipotenza di Dio, potremmo dire, non è quella di farci tutti sani, è quella di farci tutti salvi. Sani e salvi, si dice nel proverbio. Vedete, anche la sapienza popolare lo riconosce, non basta la salute. Ah, se c'è la salute c'è tutto. E allora perché diciamo sani e salvi? Dovremmo dire sani e sani. Dio non ci fa tutti sani, ma ci fa tutti salvi. E torno a dire che questa esperienza del divino è possibile anche a chi non crede. Perché il divino salva, in quanto è il divino, quello che è grande, quello che è buono, quello che è nobile, quello che è forte, quello che è luminoso, quello che è autentico. La nostra fedeltà a questo ci salva. Ci salva, ci fissa in qualcosa che non passa, in qualcosa che non muore. Comprendiamo allora come la fede cristiana non viene a stravolgere l'esperienza umana, ma anzi viene a redimerla e a renderla possibile in ciò che è buono e che vale, in modo pieno, in modo riuscito. Ecco, io credo che, avviandomi verso la conclusione, il nostro paradosso potrebbe essere proprio questo, e cioè noi dobbiamo poterci scandalizzare del male. È il nostro diritto scandalizzarci del male. Oggi non ci vogliamo più scandalizzare del male. Oggi, quando a Cattelan hanno rimproverato che le sue installazioni sono agghiaccianti, inneggiano al male, lui risponde: ma il male non c'è più. Non c'è più niente di cui possiamo scandalizzarci. Lo scandalo non esiste. Voi lo saprete, la fama Cattelan la raggiunge quando, invitato a Milano da un grande gallerista a esporre, a mezz'ora dall'apertura della galleria, il gallerista si aveva riso fino a quel momento e dice: scusa, ma non c'è neanche un quadro alle pareti. Ce ne sarà uno solo che mi renderà famoso. Sali sulla sedia. E poi cosa fa? Prende una pistola scotch e lo incolla al muro. Una volta che l'ha incollato al muro, gli chiude anche la bocca con lo stesso scotch e poi apre la galleria. Titolo dell'opera: Lo stress quotidiano. Ecco, il gallerista ha avuto poi un collasso cardiaco, hanno dovuto portarlo via con l'ambulanza, e Cattelan da allora è diventato famosissimo. Guardate che non è solo, è anche un'astuzia, perché lui ha detto: ho capito come gira questo mondo e io vi frego come voi volete essere fregati. Però c'è anche una lettura filosofica e antropologica molto profonda, e cioè non esiste più il male in quanto tale. Noi siamo imparentati col male, lo puoi maneggiare, scocciare, appendere. Non è più qualcosa che ti brucia le mani quando lo sfiori. E perché questo? Perché finché io mi scandalizzo del male, io devo poter offrire una risposta. Ecco, noi vogliamo tornare a scandalizzarci del male, perché possiamo offrire una risposta. Che è un po' quello che questa sera abbiamo cercato di darci. Perciò ecco, la potenza di Dio è davvero la potenza di servire al massimo livello il bene dell'altro. Come neanche la mamma più amata può fare, come neanche lo sposo più forte può garantire, come nemmeno il figlio più devoto può promettere. Tutelare il bene dell'altro come nessuno può fare. Ecco l'onnipotenza. Per potersi spiegare richiede la fiducia. E allora capite che tutto questo è profondamente antropologico, perché allora comprendiamo quella parola di Gesù a tutti i suoi miracolati: la fede ti ha salvato, cioè la fiducia. E allora è nella fiducia che noi possiamo guardare il male. Noi guardiamo il male se recuperiamo la fiducia. Dobbiamo rinunciare a scandalizzarci se l'abbiamo persa. Possiamo guardare il male se abbiamo recuperato la fedeltà. Dobbiamo imparentarci col male se siamo incapaci di essere fedeli. Noi possiamo scandalizzarci del male se c'è qualcosa di grande, di buono, di bello e di nobile che ci può chiedere ancora la fedeltà. Se non esiste, dobbiamo per forza fare la pace con il male e accoglierlo nei nostri giorni insieme all'indifferenza e alla disperazione. mi piacerebbe chiudere con una lettera che io spero non vi spiaccia che legga, perché questa invece ovviamente è potentemente targata, eh? È una lettera diventata molto famosa, magari qualcuno di voi l'ha anche già sentita. Negli anni 60 è diventata famosa perché scriveva su Epoca una giovane ragazza laureanda in medicina. Lei sognava di fare il medico tutta la vita, lei fin dalle elementari diceva io farò il medico. Negli anni 60, scusate, non era nemmeno così comune. Riesce a diagnosticarsi da sola una acutissima neurofibromatosi, che si manifesta innanzitutto come sordità. Infatti l'ultimo esame lo deve dare due volte, perché la prima volta il suo professore le tira il libretto sul muso, perché accorgendosi che lei è sorda dice: quando mai si è visto un medico sordo? È per il bene degli altri che io non le permetterò di laurearsi, perché se lei è sorda che medico può essere? E poi, vedendola tornare con molta umiltà, accetta di esaminarla e rimane promossa. Non si laureerà mai. Una neurofibromatosi che la costringe a letto e la paralizza interamente, la priva poco a poco di tutti i sensi. Le rimane misteriosamente solo qualche centimetro quadrato sulla mano sinistra in cui percepisce il tocco, e la madre impara l'alfabeto Morse e le trasmette con l'alfabeto Morse quello che capita intorno a lei. E intorno a lei nasce un vero e proprio cenacolo di amici, di parenti che si ritrovano tutti i giorni e parlano, le raccontano. Un giorno su Epoca viene pubblicato un articolo su un ragazzo che, avendo avuto un incidente, chiede il permesso di poter espatriare, discorso attualissimo, per morire. La madre lo legge e questa ragazza, che si chiama Benedetta, risponde a questo ragazzo. Mi piacerebbe chiudere davvero questo nostro intervento sul male con questa bellissima lettera che Benedetta scrive a questo ragazzo. Caro Natalino, anch'io come te ho 26 anni e sono inferma da tempo. Un morbo mi ha atrofizzata quando stavo per coronare i miei lunghi anni di studio. Ero laureanda in medicina e accusavo da tempo una sordità che nemmeno i medici sapevano spiegare e qualcuno nemmeno credeva. E io andavo avanti così, disperatamente tuffata negli studi che amavo. Fino a 3 mesi fa godevo ancora della vista. Ora Natalino è notte. Però, se tu puoi credermi, io non sono disperata, perché io so che in fondo alla via, che è la vita nostra di ogni giorno, c'è una presenza che sempre mi aspetta, che è potente, perché fino a oggi nulla gli ha mai impedito di raggiungermi. Prima nella poltrona e ora nel letto, che è la mia dimora, io ho trovato una sapienza più grande di quella che studiavo e più grande di quella di tutti gli altri uomini. Ho trovato, se posso scrivertelo, che Dio esiste. E ho trovato che Dio esiste come fedeltà. Se io gli sono fedele, ricevo una forza e una gioia che nient'altro mi può dare in questi momenti, nemmeno i miei amati genitori. Natalino, non devi mai sentirti solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo. Sai, le mie giornate non sono facili, anzi sono molto dure, però sono tutte dolci, perché non sono sola. Non sentirti solo nemmeno tu, mai. Io sono fedele a quello che vale di più, ed è per questo che mi sento forte, utile e potente. Mi sorride e accetta la mia cooperazione con lui. È tutto quello che chiedo, è tutto quello che mi dà. Natalino, la vita è breve, passa velocemente, ma credi, può essere più sicura di quanto speriamo o desideriamo. Ti abbraccio, tua sorella Benedetta. Ecco, io credo che questa lettera, se possiamo dirlo, riassume tutto il tema del nostro incontro e ci offre anche la possibilità di sperare in un mondo in cui sia ancora possibile scandalizzarci del male, perché possiamo permetterci la fedeltà a un bene più grande. Con questo chiudo. Ecco. come sempre è possibile intervenire, anche semplicemente esprimere qualche feedback che vi è nato, qualche considerazione, qualche provocazione che volete condividere con gli altri, oppure rivolgere qualche domanda, se ci sono dei chiarimenti.
Sono difficile da realizzare, da aggiungere, tutto lì. Poi
grazie. Sarebbe bello magari capire la difficoltà dove sta e qual è.
Nella debolezza personale, forse.
Secondo me alle volte abbiamo paura che sia vero quello che speriamo. Quasi siamo contenti di dirci, ma sì, che non è vero, dai, che quello che c'è è questo male. Non può essere vero che c'è quello che io sento come grande, come bello, come vero. No, non c'è. E allora può essere persino rassicurante. Persino rassicurante, sì. non credere, dici, boh, è vero, basta, ma sì, ho sbagliato. Mi sono sbagliato. Quello che c'è, illuso. Mi sono illuso.
È molto onesto e difficile credere questo, secondo me.
No, però il risultato poi, questo discorso lo faccio, mi capita spesso di farlo con mia sorella che dice, ma tu non capisci, ti illudi, ti credi le cose. Io dico, ma io guardo la realtà. In realtà quando io decido di fidarmi, poi io sono tranquilla, sono in pace, sono contenta.
È un'esperienza.
Cioè ecco, certo. Non può essere un'idea, deve essere qualcosa che tu sperimenti.
Pensate che quando dice la tua fede ti ha salvato, lo dice a due pagani. Perciò vuol dire che per avere una fede che salva, non è nemmeno caso di essere dei grandi credenti. Lo dice al centurione romano e lo dice alla donna cananea. Io però aggiungo che uno lo supplicava per un servo e l'altra per la figlia. Quando siamo capaci di grande solidarietà, vedete il discorso che noi abbiamo fatto questa sera? Quando al male rispondi attraverso la passione per l'altro, nasce la fiducia. Ed ecco che gli dice, la tua fede ti ha salvato, ma sei un pagano, è un centurione. Il centurione giurava all'imperatore. Se era un centurione addirittura, cioè un ufficiale, vuol dire che aveva giurato che l'unico Dio era l'imperatore. Pensate, la bestemmia. Ma cioè non solo un pagano, un bestemmiatore. La tua fede ti ha salvato. Com'è? Come? Che fede? È la fiducia. La fiducia che quanto è grande e buono vale più di tutto il male.
Il ladrone.
Il ladrone? Ma almeno il ladrone dice un ebreo. Va bene, salviamolo. Nella fede. Ma questi erano due pagani e due reietti. Alla Cananea, e lì sarebbe interessante esplorare il dialogo di Gesù con la Cananea, guardate che è interessantissimo. Perché? Perché dice alla Cananea, ma cosa vuoi? Ma io sono venuto solo per gli ebrei, ma vai via! E lei dice, vabbè, ma lasci morire mia figlia. E Gesù le dice, sì, perché non si prende il cibo dal tavolo preparato per i figli per darlo ai cani. E lei non si offende, dice, oh, ma sono una cagna, ma come ti permetti? No, dice, guarda, facciamo così, ai cani si tira le briciole e tu tirane una a me. Guardate che c'è un padre della Chiesa che scrive un commento bellissimo, dice, l'umanità di Gesù non aveva capito che Dio è davvero per tutti. Quella donna lo istruisce e Gesù capisce che il padre, attraverso quella donna, gli sta dicendo, io sono per tutti. Bellissimo questo commento. Cioè Gesù come uomo cresce, lo dice San Luca, cresce in sapienza, età e grazia. Dunque anche lui ha bisogno di crescere. E lui dice, io sono ebreo, sono venuto per gli ebrei, cosa vuoi? Quando sente queste risposte dice, qui c'è qualcosa di più. Qui è mio padre che parla. E capisce che Dio è davvero per tutti. E dice di nuovo: la tua fede ti ha salvata. Ma sei cananea, che fede ha? La fiducia di cui abbiamo parlato. Cioè Gesù dice: siete riusciti a fare quell'esperienza che sceglie anziché la paura la fiducia. E siete salvi.
Oggi come oggi, perché giustamente sempre attenti a dirmi che ogni tempo ha il suo tempo. E, si potrebbe accostare alla parola indifferenza e la parola pacifismo? Cioè, non so spiegare. A me sembra che una certa indifferenza, anche da parte di benintenzionati, insomma, o di chi professa un credo, non dico soltanto cristiano, derivi da un concetto sbagliato di pace, cioè da un pacifismo. Io di fronte al male, appunto, ho spiegato bene, che invece distruggere me stessa nel senso di farmi solidale, e per farmi solidale in tante cose, in tanti eventi, bisogna perseguire la giustizia, no? Invece dico, vabbè, perdoniamo, copriamo, non discutiamo, ecco. Quindi per me, diciamo che questa mi viene da accostare il concetto di indifferenza col concetto di pacifismo. Ecco, non so se mi sono spiegato. Non so se ho visto il pensiero.
Due volte fa eravamo all'educatorio e quando abbiamo parlato della fragilità dei legami ho descritto una forma di narcisismo che già Nietzsche aveva descritto, ma più di Nietzsche. Adesso ovviamente quando devo citare un autore Stirner, che è il filosofo del singolo. Stirner dice: Narciso, lui dice il soggetto, sono io sì. Che dico il Narciso, sì. È colui che rifiuta di fondarsi su chiunque, perciò io mi fondo solo su di me, ma rifiuta anche che chiunque si possa fondare su di lui, e dipinge come elegante pacifismo la sua totale indifferenza per tutto quanto lo circonda.
Ecco, quello che voglio dire,
il rischio è proprio quello, perché alla fine noi non possiamo passare nella storia senza mai combattere una battaglia.
Cioè, io non intendo dire che tutta la vita di una persona diciamo orientata al pacifismo sia una vita di indifferenza, perché tante persone si fanno una scelta positiva e quindi si impegnano, è già a monte l'impegno. Però non basta l'impegno di una volta, cioè tutti i giorni c'è da combattere una battaglia, e altrimenti diventa pacifismo, cioè diventa che lascio passare quelli, lascio passare l'altro, lascio, ecco, e quindi di conseguenza si fa strada l'ingiustizia.
Certo.
Ecco. A me queste cose balzano un pochettino perché ho vissuto gli anni 60-70 in cui si facevano tutti questi discorsi e si facevano con una certa forza. Quindi quando vedo in qualsiasi età, cioè non voglio dire soltanto perché hanno una certa età, ma in qualsiasi età vedo questo rischio, ecco, perché a volte uno non si... vedo questo rischio, dico si rischia appunto il pacifismo, che è una forma di indifferenza.
Certo.
Ecco, che fare
giusto,
soprassedere a ciò che è. Che non è giusto.
Gesù non è mai stato così, anzi,
No, se non vuoi
l'atteggiamento è sempre stato di fronte a certe forme di presa di posizione volesse dire qualsiasi cosa, cioè che era sua lotta per il bene, per la positività, per la giustizia. Per...
E Gesù ha detto il vostro parlare sia sì sì o no. Cioè lui dice la guerra non dovete cercarvela, se siete sinceri vi viene già incontro. E il fatto che noi siamo gli uomini e le donne del compromesso. E allora sfumiamo, diciamo, e poi speriamo che non venga fuori quello che pensavamo, e poi cerchiamo di coprire. E tutto lì, cioè Gesù in realtà non ha mai fatto guerra con nessuno. Lui si è arrabbiato un'unica volta con i mercanti del Tempio. O se no, Gesù si limita a dire le cose, e la guerra gliela fanno gli altri poi, una volta che le ha dette. Ma Gesù dice, il vostro parlare sia sì sì o no, punto. Sta tutto lì, cioè la guerra è quella, se vogliamo.
Sono gli altri che ci scatenano con la guerra, ma bisogna correre questo rischio se si vuole veramente combattere la morte.
Se vogliamo, Gesù un'unica volta nel Vangelo accetta il compromesso, quando vogliono fargli pagare la tassa del Tempio, lui dice ma... io non dovrei veramente pagarla, perché, dice bene, i figli non pagano per stare a casa dei genitori. Non è che il genitore dice, scusa, mi puoi pagare l'affitto a fine mese o all'inizio del mese? E siccome però dice, ma non scandalizziamoli però, Pietro va, pesca il pesce e vedrai che aprendolo trovi dentro quello che serve per pagare. Che è un modo anche per dire, io comunque non la pago. Però è l'unica volta che accetta un compromesso senza fare una battaglia. Se no Gesù non è mai l'uomo del compromesso, anche se non fa guerra, perché è l'uomo sincero, e sì e no.
Ma anche in quel caso coglie l'occasione per dire date a Cesare, quindi non è che lo faccia per un compromesso.
No, lì è un altro passo, lì viene stimolato. Di nuovo chiedono, se no non è, Gesù non è un attaccabrighe, non va in giro a dire, ah adesso c'ho l'occasione di dire la mia. No, anche lì gli hanno chiesto. È lecito pagare il tributo ai romani? Gesù risponde, ma non è che lui dice adesso c'è il tributo, dico la mia sul tributo, lì cosa fanno quelli? Devo andare a dire la mia anche su quello. No, Gesù sta nel suo, se lo stimolano lui sì sì o no risponde con sincerità e schiettezza senza paura di farsi nemici. C'è, ma non voglio aprire un'altra serata, ci mancherebbe. C'è un romanzo molto interessante di Dostoevskij che si intitola L'idiota, che in realtà è un romanzo in cui Dostoevskij si propone di raffigurare un Gesù contemporaneo. L'idiota è quello, lo scrive nelle lettere, non è che lo dico io. Lui scrive e dice, sto scrivendo un romanzo in cui parlerò dell'uomo più bello che sia mai esistito. Dice proprio più bello. È nell'idiota che c'è quella famosa frase che poi è diventata celebre, la bellezza salverà il mondo. Ora, l'idiota è il romanzo del male che vince, perché tutti sono travolti, anche il principe Mishkin, che dovrebbe raffigurare Cristo. Tutti sono travolti dal male, perché Dostoevskij ha questa visione, che vedete anticipa quello che dicevamo anche noi, perché è difficile esprimere che cosa? La fiducia. Una fiducia che ci permette di dire sì, no. Bene, la prossima volta su che cosa sarà il Cineforum, non mi ricordo più qual è il primo dei due film.